Eccoci qua, siamo arrivati alla 165ª puntata, lo dico subito, altrimenti me lo dimentico e mi impiccio. E do subito il benvenuta a Dario, a Colla e alla nostra Benedetta. Vi ringrazio enormemente di essere qui oggi, per l'argomento che tratteremo, ma anche per le chiacchiere che faremo, perché con Benedetta sono sempre chiacchiere belle e stimolanti e Dario, avendolo seguito e letto, so bene insomma essere altrettanto. Proprio ieri ascoltavo un podcast, ma devo finire di sentire le puntate. E sarà quindi una chiacchierata assolutamente piacevole. Ma nel suo essere piacevole sarà senz'altro anche una chiacchierata utile alla riflessione o almeno all'acquisizione di qualche non voglio scomodare la consapevolezza, ma di certo qualche competenza linguistica in più. Certamente leggendolo, ecco il suo nuovo saggio, Parole fuori norma, per una grammatica della trasgressione, per PM Edizioni, e per la, me lo sono scritto, la collana obliqua che è dedicata ai temi LGBTQIA+. Questo è l'acronimo, il tipo di acronimo che viene utilizzato per questa collana. E ora Dario vive a Catania e c'è anche un'incursione delle tematiche culinarie siciliane, per cui per fare un esempio, perché il suo testo è ricco di esempi e di questo io penso sia motivo di pregio, perché posso dire che per un saggio sintetico, nel senso che sono 100 pagine circa, ma abbastanza denso, si riesce ad andare molto dentro a questioni legate a lingua, società e ai cambiamenti che la lingua, il linguaggio, ma la lingua soprattutto, e la società e la cultura vivono nel nostro presente, ma non solo, e sono accompagnati da esempi assolutamente chiari. E nel caso dell'arancino e dell'arancina, magari poi dopo riusciamo a passarci, non lo so. Ora, dalle primissime pagine si capisce quale è l'orizzonte. Citi quasi contemporaneamente, non dico contemporaneamente, ma quasi Gheno, De Mauro, Seriani, poi più in là Prearo, sono tutti riferimenti che ovviamente sorreggono il tuo saggio, ma che dicono anche chiaramente forse chi sei, ma sicuramente dove vuoi andare. Ma sto aprendo troppe parentesi senza voler dire nulla, perché voglio consegnare a Benedetta, che di nuovo ringrazio, un'introduzione più accurata, diciamo così, del testo. Io mi riservo di rompervi le scatole per fare almeno una domanda a Dario. Abbiamoci la nostra chiacchierata. E sono stata sicuramente sprecisa, ma conto di riprendermi.
Marilisa, ti ringrazio tantissimo per l'invito, per gli onori di casa, giustamente. E ringrazio tantissimo chiaramente Dario per essere qui con noi per raccontare e chiacchierare su questo libro, Parole appunto fuori norma, come ha detto Marilisa. E come ha detto giustamente lei, un libro breve, non per questo povero di contenuti, anzi, devo dire, molto pregno comunque di concetti, di riflessioni, analisi anche etimologiche e storiche che, insomma, non fanno mai male, di parole importantissime come lo possono essere appunto genere, matrimonio, natura, o parole come sono presenti nel titolo, norma e trasgressione, di cui spero poi di tornare, insomma, a parlarci. Dario, come dicevamo prima, oltre ad essere appunto autore di questo saggio sulla lingua, è anche blogger della Valigia Blu, che comunque è un sito che conosciamo bene e che apprezziamo molto, ma è anche un attivista LGBTQI+, quindi siamo colleghi su più fronti, se possiamo dire così. Quindi ci tengo particolarmente anche ad mettere il riflettore appunto anche su questo suo aspetto. Io inizierei chiedendo a Dario di commentare proprio la prefazione di Vera Gheno, che è stata qui con noi 2 mesi fa, parlando proprio di questo discorso della questione del linguaggio, che è fondamentale per portare avanti anche l'attivismo, se possiamo dire così. E se mi permetti, leggerei giusto due righe di quello che ha scritto Vera, proprio per continuare questo discorso importante che abbiamo iniziato con lei e che secondo me non si finirà mai, perché comunque la lingua è in continua evoluzione. Questo libro breve ma denso di Dario Accolla, nel suo concentrarsi su parole contese tra potere e processi di emersione identitaria, mira proprio a contrastare una gentrificazione del pensiero, evidenzia i punti di frizione tra ciò che è definito tradizionale o naturale e ciò che invece, a fronte di nuove esigenze di parti della società prima ridotte al mutismo, sta emergendo lessicalmente e socialmente. Se si vogliono comprendere questi fenomeni, occorre accettare la complessità della relazione tra lingua, società e realtà, che non vanno separate o messe in qualche modo in ordine di importanza, ma osservate nel loro intreccio. Quindi, Dario, io ti lascerei la parola proprio perché mi piacerebbe che ci parlassi proprio di questo legame tra lingua, società e realtà. E come dicevo prima, sei anche un attivista, aggiungerei il legame tra lingua e attivismo. E ti lascio la parola introducendoci, insomma, a questo nostro mondo.
Innanzitutto, salve, grazie per l'invito. Mentre parlavate, non ve ne siete accorte, mi ho avuto l'incursione di uno dei miei gatti, peraltro è più ciccione, che ha anche spostato il computer, quindi se a un certo punto vedete la mia immagine che si muove, non è l'Etna che sconquassa, ma è il mio gatto che è molto più, come dire, concreto e più vicino. Al netto di questo, rapporto tra linguaggio, anzi tra lingua, realtà, attivismo, eccetera, eccetera. Allora, noi in realtà siamo animali, siamo soggetti, innanzitutto ci definiamo come parlanti, e già questo dovrebbe dire tanto di noi, no? È qualcosa che tocca il mito. Se pensiamo per esempio al mito della creazione, Dio ha reso l'uomo, quella creatura, per uomo ovviamente intendo l'essere umano, quella creatura a sua immagine e somiglianza, dandogli proprio il dono della parola. Ed è l'unica cosa che lega la nostra imperfezione alla divinità, perché poi siamo completamente diversi. Quell'immagine e quella somiglianza sta nel dono della parola. Con la parola, esattamente come ci ricorda il mito, la mia è una suggestione appunto mitologica, non, eccolo qui, vedete, è una suggestione mitologica, non religiosa. In questa unicità noi siamo creatori di realtà. Quando noi diciamo qualcosa, creiamo il mondo che in quel momento diciamo. Io faccio un esempio molto banale. Nel momento in cui diciamo a una persona ti amo, ecco, sono due parole molto semplici, ma possono essere dirompenti nella vita della persona che accoglie questa confessione. Andando un po' fuori dalla banalità, nel momento in cui, per esempio, qui mi collego un attimo all'attivismo, nel momento in cui facciamo coming out attraverso un atto linguistico, noi definiamo un dominio di esistenza.
Grazie.
Nel momento in cui ho detto sì, sono gay, che cosa è successo? Che innanzitutto quel castello di insulti, e anche lì erano parole che venivano appiccicate alla mia identità, e che tutt'oggi vengono appiccicate all'identità altrui, innanzitutto perdono la loro funzione offensiva. Perché sì, ok, è vero, tu stai usando una parola, ma quella parola mi rappresenta. E mi rappresenta però da questo momento nei modi e nelle forme che io decido. E quindi non sono più, scusate se uso un termine molto violento, il frocio. Adesso sono la persona gay, cosciente di se stessa, che si riappropria anche di quel termine e non lo vuole più percepire come un insulto, perché appunto me ne riappropio. Ti tolgo il coltello e lo trasformo in un fiore all'occhiello, appunto. Pensiamo a un altro atto linguistico fondamentale, la scelta delle persone transgender di darsi un nome, di scegliersi un nome. Questa cosa può sembrare, come dire, una nota di colore, ma non lo è affatto. Io ho amici e amiche transgender. Uno di questi amici mi ha detto: nel momento in cui mi sono scelto il nome, ho cominciato a respirare, perché fino a quel momento la mia esistenza era oppressa da un'identità che non era la mia. Quindi gli atti linguistici sono atti identitari. Prima Maria Elisa diceva che faceva appunto un discorso sulla gastronomia locale, no? Ecco, per chi ancora non ha letto il libro, faccio proprio questo esempio. Le identità non solo politiche, vengono veicolate a volte da scelte linguistiche. Nella mia isola c'è questa faida molto, in realtà molto scherzosa, anche se a volte ha determinato la fine di intere amicizie, sul nome da dare all'arancin, ecco, uso lo schwa a questo punto, anche se io lo uso al femminile, perché c'è un'area geografica che si riconosce nell'uso del maschile, l'arancino, che è grosso modo la Sicilia orientale, è un'area geografica che si riconosce nell'uso del femminile, quindi il Palermo, e poi isole linguistiche sparse un po' qua e là, quindi non, poi non c'è, diciamo, questa uniformità territoriale. Eppure su questa faida scherzosa c'è dietro tutta un'identità gastronomica, culinaria, ma non solo. È proprio un modo di intendere l'isola, quindi il territorio che noi abitiamo, sotto tutta una serie di fenomeni che fanno parte di una nostra cultura identitaria. Per cui gli atti linguistici sono sempre atti fondamentali. E attraverso gli atti linguistici noi dominiamo quelle sfere di mondo che andiamo a, come dire, abitare anche attraverso la definizione di ciò che siamo. Non so se sono stato chiaro.
Sei stato chiarissimo, in realtà, anzi, sei riuscito anche a rispondere alla prima curiosità di Marilisa, quindi su Arancino Arancina, che secondo me è calzante, no? Perché effettivamente, a parte che le parole quindi possono creare realtà e rompere amicizie, possono insomma, dare anche spunto di riflessione per tantissimi, diciamo, altri campi. A tal proposito, Dario, ti volevo chiedere, visto che tu nel tuo libro fai dei focus su parole chiave fondamentali, soprattutto in questo periodo storico, perché come dicevo prima, parli di matrimonio, natura e cultura, io però ti chiederei, insomma, di partire magari dalle parole fondamentali in quanto le messe nel titolo del tuo libro, che appunto sono norma e trasgressione. Soprattutto norma, ti chiederei di farci un accento e di darci un pochino qualche info in più su questa parola perché viene usata a sproposito certe volte. Poi effettivamente ci si chiede anche che cos'è la norma in effetti e quindi che cos'è la trasgressione. Lancio la palla a te, insomma, cercando di darci insomma un insieme di visioni di questa parola. Anzi,
Beh,
parole, perché norma è trasgressione.
dietro il concetto di norma c'è in realtà un grande malinteso, e cioè che la norma sia una sorta di sinonimo di immutabilità, no? Una sorta di si è sempre fatto così, per cui c'è ciò che è normato, è normale, pensiamo anche alle leggi. E pensiamo per esempio alla questione del matrimonio. Quando si lottava prima delle unioni civili per il matrimonio, una obiezione era, ma il matrimonio, come dice la parola stessa, afferisce alla madre. E poi, da sempre, il matrimonio è stato tra uomo e donna. Per cui ci si riconduceva a una norma e un'etimologia. Allora, cosa ho fatto nel mio testo? Sono andato un pochino a spulciare, no? Perché le etimologie, attenzione a usarle, perché poi possono essere dei boomerang che ci ritornano in pieno volto e potrebbe fare del male questa roba qui. Perché quando qualche donna di destra mi dice, ma il matrimonio afferisce alla madre, voi due siete due maschi, per cui, beh, patrimonio afferisce al padre, secondo questa logica tu non dovresti toccare denaro e non dovresti avere proprietà. Siamo sicuri che vogliamo, come dire, cavalcare l'argomento dell'etimologia? Perché non conviene, ma non conviene a nessuno, non conviene a noi, non conviene a loro, ecco. Cosa succede però poi storicamente? Che ciò che è normato ed è considerato quindi normale, in termini più semplici, ciò che viene riconosciuto come una consuetudine fissa e immutabile, in realtà prima è stata un'eccezione alla regola, quindi una trasgressione alla norma che poi ha fatto fortuna. E questo, per esempio, a livello linguistico è molto, come dire, molto pacifico. Il volgare, scusate se faccio un attimo il prof di italiano, era quell'eccezione, cominciamo dal latino volgare, che era quanto di più lontano invece dal latino letterario, che era il latino normato, eppure da lì, da quella serie di eccezioni che cambiavano gli usi grammaticali, che cambiavano le regole e che quindi trasgredivano, che se, poi, si sono, poi sono nate le lingue che parliamo oggi. Ecco, se Se, come dire, valesse il principio che la norma è data una volta per tutte ed è immutabile, no, oggi parleremmo, ma non in latino, forse parleremmo quei versi dei primi ominidi, perché da lì poi si è partito, la norma in realtà è una fotografia del qui e ora. La trasgressione invece è quel processo storico che porta ai mutamenti sociali, banalmente. Ma si è sempre fatto così. Benissimo, si è sempre fatto così, ma un tempo era normale la schiavitù, un tempo era normale che le donne stessero chiuse in casa e gli uomini avessero una serie di privilegi, ma anche, come dire, di incombenze, cosa che dovrebbe fare capire a molti miei amici di sesso maschile, di genere maschile, che quella cosa che chiamiamo patriarcato, che ci dà l'illusione di avere dei privilegi, però poi richiede un tributo di sangue non indifferente, primo fra tutti la guerra. Ecco, se si fosse fatto sempre in quel modo e se la norma fosse immutabile, noi avremmo ancora le piramidi con gli schiavi che le costruiscono, avremmo ancora le spose bambine, avremmo ancora tutta una serie di cose che non ci piacciono e che giustamente reputiamo, come dire, inaccettabili. La grammatica della trasgressione, il sottotitolo, vuole dire semplicemente che per grammatica intendiamo un sistema di regole, l'unico sistema di regole che dovremmo riconoscere come valido è la perenne mutabilità delle regole in gioco. Dopodiché la norma è essenziale, sia ben chiaro, noi abbiamo bisogno di stabilità. Non
Certo.
siamo, non siamo aeriformi, non siamo creature gassose per cui possiamo svolazzare qua e là. La stabilità è fondamentale, le regole sono fondamentali, ma queste regole a un certo punto verranno messe in discussione perché la società avanza, perché si progredisce e quindi bisognerà ricontrattare quel sistema di regole per arrivare a un equilibrio che sia ottimale e sicuramente migliore dell'equilibrio che c'era prima. Nell'Italia di primo Novecento la classe politica aprì il suffragio a tutti i maschi che avevano però determinate condizioni, per cui chiamarlo anche suffragio maschile era particolarmente problematico. Sicuramente era un progresso rispetto a un censo per cui votavano solo i più ricchi. Benissimo, ma dopo c'è stato un cambiamento. È vero che ci sono stati 20 anni di fascismo, ma quel cambiamento ha prodotto un maggiore impegno politico delle donne, per esempio anche nella Resistenza. Quelle donne poi a un certo punto hanno voluto rappresentazione, giustamente, e per cui si è arrivati al suffragio universale. Ora, io sto dicendo tutta una serie di banalità, perché quelle che sto dicendo sono, come dire, ovvietà, però è così che funziona il cambiamento sociale. Il qui e ora, a un certo punto, a parte che non diventa più un'ora, perché diventa un passato, ma il qui va cambiato in base al momento che si presentifica e alle nuove istanze sociali. Le nuove istanze sociali di adesso prevedono e vogliono maggiore visibilità, rappresentazione e riconoscimento di diritti a tutta una serie di categorie che fino ad oggi ne sono ancora escluse. E questo poi si traduce in dibattito pubblico, si traduce in rappresentazioni, si produce in modi di essere, modi di apparire, modi anche di narrarsi, e tutto questo poi banalmente diventa produzione linguistica dal punto di vista legislativo perché le leggi sono scritte, dal punto di vista narrativo perché le soggettività marginali vogliono conquistare quel centro occupato da altri e si avvia una dialettica che nell'ottica politica è una dialettica argomentativa e che quindi ha bisogno, tra le altre cose, anche della lingua per spiegarsi, per spiegare le proprie ragioni, per raccontarsi e per vincere. Cosa che faremo?
Anche noi ne siamo certe, per questo che proviamo a, a diffondere, a darci la parola e sostenerci in questo senso. Io mi infilo un attimo perché in realtà ci sei passato in maniera saltellando, ma in realtà ci sei già arrivato e io comunque ti ci voglio riportare. Cioè davanti qua ho proprio messo la virgolettina per ritrovare subito il punto. Quando tu parli di coming out che determina quindi un'esistenza concreta, subito dopo fai un esempio molto chiaro che leggo velocemente. Pensiamo alla cancellazione che per millenni le donne hanno subito dai processi culturali, politici e sociali. Basta aprire un manuale di storia della letteratura qualsiasi per vedere che la presenza femminile è o del tutto assente o ridotta a elemento di nicchia. La visibilità delle donne è stata schiacciata da un sistema patriarcale,
facevi riferimento, che le aree legate alla marginalità. Non è soltanto questo il punto del tuo testo in cui tu, non in modo meramente semplificativo, ma proprio per testimoniare, secondo me, ma dimmi se è così, anche dei passaggi della tua riflessione, anche identitaria, fai riferimento molto chiaro alle donne, ai sistemi di oppressione nei confronti delle donne e anche eventualmente alle lotte. Tu lo dici proprio alla fine, no? Parli di tua identità, delle sfere di vantaggio acquisito rispetto ad altre identità interne. Ora, per me è molto interessante e forse sono poco accorta io nel mio studio, ma poco approfondita la relazione tra il mondo LGBT, di cui pure le donne fanno parte, e le riflessioni attinenti, inerenti riguardo il tema della voce, riguardo questo approccio che si vuole intersezionale, ma in realtà non si sa bene mai da dove parte e per dove va. Senza andare a sbattere a chi viene prima e chi viene dopo, però nominando il privilegio, perché nel tuo caso la tua identità è fatta anche di qualcosa di distinto in termini di privilegio rispetto ad altri tipi di identità. Insomma, credo che tu abbia compreso quello che voglio chiederti, ma sono molto felice di aver trovato questo riferimento continuo al tema delle donne e vorrei che magari ci facessi un passaggio in più tu.
Riguardo a questo aspetto, ma questo non lo dicevo io, lo diceva Giamielli in Elementi di critica omosessuale, il movimento, chiamiamolo movimento arcobaleno, giusto per non ripetere sempre tutte le lettere, i movimenti femministi sono naturali alleati, banalmente. Per questa ragione mi arrabbio moltissimo con le TERF. Perché nel momento in cui sposano una narrazione di estrema destra, trans escludente, a tratti omofoba, secondo me tradiscono questa alleanza. Fine momento polemico. Allora, è una questione. Prima ho fatto questo esempio fra centro e periferia, rifacendomi a un libro di Christian Raimo, che peraltro cito in bibliografia. Cos'è il centro in questo discorso? Il centro è quella dimensione in cui c'è chi gestisce il potere effettivo. E al momento chi gestisce il potere effettivo è il maschio bianco eterosessuale, possibilmente cristiano e possibilmente borghese. Questo non vuol dire che tutti i maschi bianchi eterosessuali, borghesi e cristiani siano, come dire, il male in terra da abbattere tra atroci torture. Assolutamente no. Però significa riconoscere che c'è un problema. Scusate, le realtà marginalizzate, che quindi stanno ai margini, rappresentano tutti gli altri tasselli della società, per cui le donne, per cui le persone LGBT, le persone razzializzate, i migranti, le persone disabili. Ora, sicuramente sto dimenticando qualcuno e qualcosa, per cui chiedo già scusa sin d'ora, ma il tempo stringe. Nei processi evolutivi c'è un movimento dialettico tra questi margini e il centro. Che cosa vuol dire? I margini vogliono raggiungere il centro, vogliono prenderselo banalmente. E non può essere altrimenti. E allora, visto che peraltro il problema non è neanche chi quel centro lo occupa in quanto individualità, ma il sistema di potere che lo ha messo lì, che appunto ribadisco è il patriarcato, e che mi vuole far fuori serenamente, sia in quanto maschio, sia in quanto maschio omosessuale, sia in quanto, come dire, soggettività che non si riconosce in un certo tipo di... in un certo sistema che è capitalista, che è appunto gerarchico, eccetera, eccetera. Allora, bisogna prendere atto del fatto che ognuno di noi ha una propria sfera di vantaggi e una propria sfera di svantaggi. Possiamo inanellare delle alleanze per fare in modo di costruire una società che porti al livellamento degli svantaggi e magari a riconsiderare rapporti economici, rapporti sociali, anche nuovi modi di intendere le relazioni e creare magari un mondo meno sanguinario. Ecco, credo che sia nell'interesse di chiunque auspicare un mondo del genere, anche perché anche lì sembra, ripeto, che io stia dicendo delle cose abbastanza ovvie e banali, ma non possiamo più, cioè è un sistema insostenibile in termini di costi umani e anche in termini di costi ambientali, se proprio vogliamo fare un discorso tutto tondo. E siccome non siamo i padroni di questo pianeta, ma siamo creature di passaggio tanto quanto tutte le altre, il fatto di essere in cima alla catena evolutiva ci pone ad avere una maggiore responsabilità, non a fare, come, se mi permettete una parola, gli stronzetti che decidono i destini ultimi di chiunque altro. E se poi questo discorso lo lasciamo cadere nelle dinamiche tra centro e periferia, chi occupa posizioni di potere deve capire che è il momento di fare dei passi indietro, perché non è sostenibile una società in cui ci sono i primi, in cui ci sono gli ultimi, e in cui ci sono quelle asimmetrie che poi però generano dolore. Banalmente è questo. Non so se ho risposto. Io divago tanto, ho paura poi di non essere chiaro, però ecco, spero di
Stato
aver risposto.
molto generoso nella tua risposta, anzi ti ringrazio proprio perché è un punto per me focale, fatto proprio del mio essere, del mio provare ad essere alleata in tante situazioni e diciamo combattente in altre. E una precisazione, non stai dicendo cose banali perché in realtà ci stai dicendo di come l'identità non è. Quando si parla di identità non si parla di blocchi, quando si parla di norme non si parla di eternità, ma al contrario è chi conserva che annichilisce, mentre invece chi trasgredisce rivoluziona e quindi dà vita, dà aria, dà
Che
ossigeno.
poi, se mi permettete una piccola parentesi, è la differenza che c'è fra destra e sinistra. La destra è conservazione, quindi rimanere fermi nello stesso punto, la sinistra è evoluzione e progresso. Infatti ci definiamo progressisti banalmente.
Esattamente,
Ecco.
e ci piace.
Bisogna prendere atto, la destra sarà sempre sconfitta, anche se ora si sentono invincibili e sicuramente hanno il coltello dalla parte del manico, ma è solo questione di tempo. Torneranno a mordere la
Adoro
polvere.
questo approccio. Benedetta,
Torneranno a mordere la polvere, è una promessa.
adoro. Benedetta, vuoi provare a tirare la volata così
Sì,
siamo.
ci proviamo anche perché il tempo stringe, però magari vediamo se Dario è bravissimo a rispondere a questa mia
Bravissimo.
ultima, insomma, questo mio ultimo punto che voglio un po' sciogliere e sviscerare con lui. Tu hai detto appunto destra è conservazione, sinistra è progresso, è giusto. E spesso si dice anche che destra è natura e sinistra è cultura. E tu nell'ultimo capitolo parli proprio di questo, di natura e cultura. Molto spesso la destra utilizza questo termine, ripeto, natura, però in maniera impropria. Ci riesci in 2 minuti a spiegarci perché in maniera chiara?
Sì, confesso che questo discorso l'ho mutuato da un libro di Alessandro Motta, che parla di gestazione per altri e che trovate appunto in bibliografia. Io ho semplicemente cercato di ampliare un po' il discorso. E cioè, il ricorso alla natura non è un argomento, banalmente perché in realtà la definizione stessa della natura è un costrutto culturale, banalmente. Formiche, libellule, edere velenose, gli stessi afidi, non hanno coscienza di se stessi, non si classificano, siamo noi che a un certo punto, sempre perché abbiamo bisogno di un sistema di regole, abbiamo deciso di incasellare tutta una serie di fenomeni in tutta una serie di definizioni. Va benissimo, cioè questo è, come dire, assolutamente lecito. Però non devo fare l'errore di pensare che il nostro sistema di conoscenze sia esaustivo di un universo, di un mondo di cui conosciamo forse lo 0,1% di una capocchia di spillo. Quindi, se non possiamo definire la natura, com'è che possiamo definire ciò che ci entra e ciò che non ci entra, in base a questo creare delle disparità? Ciò che possiamo dominare è la cultura e soprattutto i limiti che abbiamo di questa cultura. Allora dovremmo fare sempre quel famoso passo indietro, capire che i nostri sistemi culturali sono parziali e usare la nostra ragione per cercare di capire quanto più possibile come funzionano i nostri sistemi sociali di relazione e provare a usare l'evoluzione per creare un mondo più sostenibile umanamente, affettivamente.
Meraviglioso sei stato, non solo chiaro, ma fedele ai tempi che ci siamo dati. Tra l'altro citavi il libro di Motta per Villaggio Mauro Editore, a cui io sono molto legata perché è una casa editrice isolana e edita e mette, diciamo, al mondo tanti testi molto belli, quindi insomma è stato, ci piace anche, essendo comunque una rubrica che parla di libri, anche a volte parlare delle case editrici, specie
È
di
importante.
e particolarmente virtuose. Allora, io come sempre, ormai Benedetta, abbiamo azionato questo sistema. Ci auguriamo insieme di poterti avere in Abruzzo. Noi cioè, viviamo questa terra bellissima e sconsolata per alcuni versi. Per cui speriamo sempre che le amiche, gli amici e le amiche che proviamo a portare in questa rubrica possano poi venire a bere mojito insieme a noi e a magari parlare ancora di libri.
Per una serata alcolica ci sarò sempre.
Evviva! Quindi, Dario, grazie ancora. Benedetta, noi ci vediamo fra pochissimo perché questa, diciamo, collaborazione per me è preziosa.
Grazie
Dario,
a
scrivi
voi.
intanto, visto che lo fai, e noi ti riaccoglieremo volentieri qua.
Grazie mille per avermi ospitato.
No,
Alla
grazie a
prossima.
te veramente per aver accettato l'invito. Dario, grazie mille, grazie Marilisa e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, soprattutto, veramente. Alla
Grazie
prossima.
ancora. Ciao, buona
Ciao.
domenica. Ciao.
Ciao.